I giochi dell'armonia presenta.
Naufragare o approdare? Viaggio nell'antropologia biblica. Catechesi di Don Fabio Rosini per il tempo di Quaresima. Quinto incontro. Furti.
Ben ritrovati da Monia Parente ad un nuovo appuntamento con le catechesi quaresimali proposte da Don Fabio Rosini. Lascio subito a lui il microfono, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
Ecco, noi ci troviamo nella sfida della quinta parte di questa avventura, che è un'avventura nelle dimensioni del nostro essere attraverso i doni che Dio ci fa, le armi che Dio ci dà e le tentazioni che ci rivolge il spirito maligno e che meravigliosamente presentato nella sua operazione verso di noi attraverso il testo delle tentazioni che noi, come sappiamo, abbiamo a capitolo 4 del Vangelo di Matteo come a capitolo 4 del Vangelo di Luca. Ecco, noi siamo alla tentazione ulteriore che va a toccare un problema che è il problema del possesso. Questa puntata si chiama Furti. Ecco, che cosa è il problema che ci abbiamo qui in corso? Noi vediamo un pochino come funziona. Gesù viene portato dal diavolo in alto, in un posto che permette una visione globale. Ed è interessante che anche Gesù porterà in alto i suoi discepoli, ma a quel punto mostrerà l'invisibile, il mondo che è oltre. Nella trasfigurazione viene mostrato ciò che è oltre questo mondo, il suo volto e le cose che sono nascoste oltre il piattume di questo mondo. Invece il diavolo mostrerà il visibile e lo mostrerà con delle qualità ben precise. Allora, innanzitutto da questo punto d'osservazione, che è il punto alto, è il punto del dominio, dove si domina la realtà, cosa mostra a lui? Mostra, dice il testo di Luca, in un istante tutti i regni della terra. È interessantissimo, perché quello che mostra è un istante, noi lo intendiamo normalmente come il fatto che riesce a far vedere tutto in un momento. No, tutti i regni della terra sono visti in un istante. La espressione greca en stigme chronu vuol dire in un punto del tempo. È quando ti mostro una cosa solamente in un momento. Sono infatti i regni della terra e la loro gloria, quella che verrà mostrata, quella che verrà indicata, la gloria di un istante. Ci sono certi potenti che sono intorno a noi, che in questo momento hanno potere, aspettiamo un po' di tempo. Ci sono potenti del passato che hanno fatto paura a tanti, poi, dopo, questo passa, questo non dura. Cosa mostra il diavolo? Un istante. Mostra le cose in un momento e un momento solo. Le cose non vengono viste nella loro durata, ma nella loro transitorietà. Cioè c'è un qualcosa di spaventoso, di enorme, di grande, ma è solo un istante. L'inganno è non vedere il continuum di questo, non vedere dove vanno a finire le cose. Allora, ci sono tante cose che ci circondano che sono potenti, gloriose, che sono importantissime. Allora, dice infatti, ti darò questa potenza e la gloria di questi regni. Che cosa impressionante. La potenza, la gloria, il possesso, il potere, la forza, tutto questo è qualcosa di strepitoso, di meraviglioso, di magniloquente, ma è solo un istante, dura un attimo. E l'inganno che il maligno porta avanti non è che questa gloria non ci sia, non è che questo possesso non ci sia, non è che questo potere non ci sia, il potere veramente c'è. E la realtà della dimensione dell'importanza delle cose in questo momento, del fatto che tutti quanti notano, guardino e vedano la visibilità magniloquente, autoglorificante delle cose, e questo c'è, ecco, queste cose spettacolari, meravigliose, enormi, un attimo, durano solo un attimo, tutto quello che c'è passa. Diceva il libro del Coelet, vanità di vanità, tutto è vanità. Tutto quello che c'è è vento che passa, vapore che si dissolve. Tutto quanto si azzera. Il visibile è solo transitorio. La bellezza è un attimo, il potere è un attimo, il possesso è un attimo. Tutto ciò che possediamo è stato di qualcun altro e sarà di qualcun altro. Oppure si distruggerà. Allora, queste cose qui sono innanzitutto ingannevoli. Allora, la prima cosa, vediamo da dove lo conduce il punto del dominio e il potere che si vede in quel punto lì. Cosa propone il diavolo a Gesù? Ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni, perché è stata messa nelle mani e io la do a chi voglio. È impressionante. Satana continua a dire delle cose che non sono false, perché lui sa tentare non con le patenti bugie, ma con la manipolazione della verità. Di fatto, alletta chi è tentato con questa offerta: ti darò il possesso, possedere appunto, avere potenza e gloria. È stata messa nelle sue mani. Ed è interessante che questo passivo è stata messa da chi? Da Dio. Ci possiamo domandare, ma è vero? Ma è vero che il potere di questo mondo è stato messo nelle mani del demonio? Beh, questo è il Vangelo, questo è il testo. Il testo dice questo e Gesù non smentirà questa informazione. È stata messa da Dio nelle mani del maligno. È vero, la gloria di questo mondo, il potere di questo mondo richiedono, per essere esercitati, un permesso chiesto al principe del male, al principe di questo mondo, così lo chiama Gesù nel Vangelo di Giovanni, il principe di questo mondo. Una potenza che non è da sottovalutare. Perché dobbiamo notare questa cosa qui? Perché dobbiamo un pochino vedere che nell'ascolto di questa tentazione siamo tentati per l'appunto di sottovalutare le espressioni che vengono usate dalla rivelazione, perché qui logicamente Luca, che sta facendo parlare il demonio, ci vuole dire tante cose, ci vuole passare tante informazioni sulla sua tecnica. Allora, qual è la realtà? È che il maligno offrirà un possesso. E perché questo sarebbe allettante? Quante volte noi pensiamo che assolutamente abbiamo bisogno di una qualche forza, di una qualche autorità che ci consenta di compiere la nostra missione, di avere una forma di possesso che garantisca, difenda ciò che abbiamo da fare. Sembra il possesso è necessario. Sembra che noi non possiamo fare le cose se non passando per una forza umana, una qualche autorevolezza semplicemente umana. Noi possiamo affrontare tante cose della nostra vita con questo approccio. Se non ho potere, se non ho possesso, se non ho cose, non posso fare ciò che è importante. Per fare le cose, io prima mi devo attribuire dei possessi, mi devo procurare delle agibilità, delle autorità, mi devo dare delle autorizzazioni e devo essere io il possessore di queste autorizzazioni. Come si porta avanti un matrimonio? Per mezzo dei beni, delle autorizzazioni, delle realtà, delle comodità, delle indipendenze, di tutte le autorevolezze e i possessi che possiamo avere? No, un matrimonio si porta avanti con l'amore. Se uno non ha amore nel cuore, tutto questo non serve a niente, tutto questo è solo una trappola. Come si porta avanti una missione nella Chiesa? Abbiamo bisogno di mezzi, dei mezzi di comunicazione, abbiamo bisogno di strutture, abbiamo bisogno di denaro. E tutto questo non serve a niente se non c'è l'amore. Tutte queste cose qua sono solamente scatole vuote. Se non c'è un'altra, ben più alta potestà interiore, se non c'è dentro una relazione con l'eternità, qualcosa che non è di questo mondo, tutto ciò che facciamo nella Chiesa non serve a niente. Tutto ciò che facciamo nella Chiesa, le strutture che mettiamo insieme, le case che costruiamo, tutte le cose che possediamo, i beni che accaparriamo, che usiamo, che amministriamo, i poteri che ci attribuiamo, questa realtà, questo piccolo e grande regno che può diventare il sistema Chiesa e appunto diventa un sistema, se non ha dentro di sé l'eternità, un altro potere, ben più grande potere, tutto questo è una trappola, tutto questo ci incastrerà dentro le sue proprie logiche, perché l'autorità di questo mondo, il potere di questo mondo ha una parentela con Satana, è stata messa nelle sue mani e lui la dà a chi vuole, c'è il suo volere in mezzo. Quante volte noi abbiamo creduto che fosse utile fare compromessi con il mondo. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato una realtà che ha avvelenato la nostra missione. Ecco qual è la tentazione. La tentazione di una leva, di una forza, di qualche cosa che risolverà i problemi relazionali che ho, i problemi con i fratelli, i problemi con le persone, per mezzo di una forzatura, di un qualche cosa che mi dia energia, che sia diverso dal centro del mio cuore, dal centro del mio essere. Ecco, quello che propone è di darci l'essere per mezzo dei possessi, e questo diventa un sistema di furto, di mancanza di verità. Perché? Perché dobbiamo arrivare al terzo elemento di questa tentazione. Abbiamo visto dove lo conduce e cosa gli fa vedere. Gli fa vedere l'autorità di questo mondo, la forza di questo mondo, il potere dei beni di questo mondo, ma solamente per un istante. E gli propone di asservirsi a questi poteri, asservire se stesso a questi poteri, per poter avere quella energia, quella forza, quelle risorse. Ma cosa gli chiede? Dice: se ti prostri dinanzi a me, tutto sarà tuo. Ecco, il possesso sembra la cosa importante e necessaria, ma il prezzo è che tu ti pieghi, è che tu diventi uno prostrato davanti a un potere nero, davanti a un potere ambiguo, un potere che usa la verità per il male, un potere che non è il potere di Dio. Quante volte quello che succede è che noi entriamo in una logica pericolosissima, quando le cose sembrano servire noi e invece le cose ci si prendono, diventiamo loro schiavi. Noi crediamo che la tematica in corso è che un buon fine giustifica questi mezzucci, questi compromessi, questi possessi. Ma io ho queste cose, ma mi servono per il bene. Ma io ho allacciato quella relazione ambigua. Sì, ma è a fin di evangelizzazione. Sì, sto facendo questa cosa che è un po' una menzogna, un po' un inciucio esistenziale, reale, ma è per il bene del mio matrimonio. Niente da fare. In realtà, quella cosa comanda. Questa logica machiavellica è rifiutata totalmente dalla logica della fede. Il fine giustifica i mezzi. Non è vero per niente. Il fine non giustifica i mezzi. Noi siamo di fronte a una realtà che è più potente di noi. Quando noi ci pieghiamo a questa realtà, questa realtà, questo mondo di possessi, diventa legge a se stesso. E una volta che abbiamo iniziato a asservire la nostra esistenza a un'autorità che non è quella di Dio, questa autorità ci spadroneggia. È la vecchia tematica dell'idolatria. L'idolatria che è il possesso che sembra risolvere tutto, che è l'acquisizione che sembra essere utilissima, la logica appunto dell'utile che diventa trappola. La formulazione del comando sull'idolatria dice: non ti farai idolo, l'immagine alcuna, non ti prostrerai ad essa e non li servirai. Ecco, la prima cosa è vedere, infatti il demonio fa vedere, mostra quello che c'è e mostra l'utilità, la potenza, l'attraenza, la gloria, la visibilità. Ecco, allora uno vede e quindi si deve prostrare, certo, perché per entrare in un possesso bisogna comunque prenderlo, questo possesso, e il possesso chiede accesso secondo questo atto che è fisico, quello di prostrarsi, piegarsi in due, di inchinarsi. Peraltro il verbo greco implica il concetto di bacio, cioè l'adorazione come atto proprio di affetto costretto. Il bacio, amare, è proprio una violenza anche affettiva, quella che richiede Satana, vuole essere baciato, vuole che ci pieghiamo, vuole che ci prostiamo, c'è proprio un abuso. Ecco, noi pensiamo che dobbiamo abusare noi stessi per ottenere un buon risultato, dobbiamo piegare noi stessi e baciare l'imbaciabile, l'inaccettabile, lo sgradevole, il cattivo. Uno lo fa questo perché siccome si è fatto un'idea, ha visto un adamento da un monte che una promozione sul lavoro sarebbe una cosa che cambia proprio la propria vita, e uno avrebbe più denaro, sarebbe una cosa buona per la propria famiglia, e allora uno che cosa fa? Si piega, inizia a fare gli atti di culto, chiede una liturgia. Il possesso chiede liturgie, uno si compra la macchina e poi attacca a fare tutta una serie di liturgie di protezione, di cura, di attenzione, tutta una serie di cose che iniziano a imbrigliare la persona con la sua mentalità, con quello che fa, che non fa, nel centro della difesa del possesso. Chi ha un possesso lo deve difendere, chi ha un possesso se lo deve proteggere, e infatti tanta ira, tanta aggressività sono collegate normalmente a un possesso da difendere. Cosa succede? Che si chiede una liturgia dove uno deve baciare e piegarsi, e quindi questo uomo che ha pensato che con la promozione al lavoro cambierà la sua vita inizia a fare atti servili, inizia a dire quello che non gli va di dire, a usare la sua bocca come non la deve usare, a piegare il suo sé, a spezzare la propria identità. La cosa che succede è che di conseguenza mette a repentaglio le cose più importanti, mette a repentaglio la propria identità, e il risultato qual è? L'idolatria funziona così: non ti farai idolo né immagine alcuna, non ti prostrerai ad essi e non li servirai, non ne diventerai schiavo. Si diventa schiavi delle cose che dovrebbero servirci, si diventa spadroneggiati. Il possesso ci possiede. Noi non possediamo le cose possiedono noi. La scelta della povertà fatta da San Francesco non era una scelta di rifiuto, ripulsa delle cose di questo mondo, era una scelta di amore. Il contrario dell'amore è il possesso, il contrario dell'amore è la logica del potere, dove l'altro non viene preso per come è, ma viene posseduto, abusato, violato, in funzione del mio proprio ego e dei miei propri fini. Qual è la realtà che c'è sotto questa tentazione? c'è la tentazione di pensare che la vita venga dalle cose, che la vita venga dalle autorità, la vita venga dalle strutture. No, non ci viene nessuna vita da queste cose, siamo noi che diamo la vita a queste cose. Noi diamo la vita alle strutture, noi diamo la vita ai beni. I beni ci usano, non li usiamo noi. Noi dobbiamo essere consapevoli di queste cose qua. Una volta che abbiamo preso a bordo un possesso, una gloria di questo mondo, questa prende il volante, non c'è niente da fare. Cosa vuol dire questo? Che non c'è diritto alla proprietà privata? Beh, è chiaro che c'è il diritto alla proprietà privata. Che non ci sono le autorità? Certo che ci sono le autorità. Il problema qui è la tentazione. Il problema qui è chi è l'autorità vera. È ciò che vedremo. Cosa significa per il Signore Gesù fronteggiarsi con l'autorità di questo mondo? Quale libertà ci è richiesta? Quale priorità deve comandare sulle nostre azioni? Deve restare al bordo, perché un altro è quello che porta il volante della nostra vettura. È ciò che facciamo, ciò che siamo, ciò che andiamo a perseguire, cercare, le nostre mete, non possono essere perseguite per la via di questo mondo, se non nel senso che è qui che lo dobbiamo fare, è in mezzo a questo mondo, ma non essendo del mondo. Interessantissima quella frase di Gesù: siete nel mondo ma non siete del mondo. È il possesso il problema, di chi siamo. Dobbiamo nettamente ricordare sempre che siamo del Signore. Ecco, il possesso è una trappola. Il possesso diventa furto, ma di cosa? Di noi stessi, di quello che veramente cercavamo. E poi diventa anche furto degli altri, delle cose di questo mondo. Noi dobbiamo avere molto cara la nostra libertà. Il Signore Gesù la difende, la sua e la nostra. E allora quale esercizio dobbiamo fare un pochino per sottolineare questa realtà che abbiamo visto in questa trasmissione? Beh, è una domanda da farsi regolarmente, fissare un momento della giornata in cui farsi questa domanda. L'ideale è la sera. Riguardare la giornata e fare luce su quale possesso ci ha posseduto. Per cosa siamo entrati in ansia? Per cosa ci siamo preoccupati e ci ha dominato? Cioè, il problema è dove abbiamo perso la libertà, in quale luogo. Ecco, la prima consapevolezza è una consapevolezza amara. Logicamente dovremmo poi chiederci se per caso, se ringraziando Dio, invece non abbiamo saputo mettere la relazione prima del possesso in qualche cosa. Perché il mondo di Satana è il mondo dei possessi. Quello che vedremo nella prossima trasmissione è che il mondo di Gesù è un mondo di relazioni. Allora, dove ha vinto il possesso, dove ha vinto la relazione? Dove le cose sono state dominate dall'ansia di tenerci qualcosa, dove le cose invece sono state vinte dal desiderio di voler bene a qualcuno?
Termina qui il quinto appuntamento con le catechesi che Don Fabio Rosini sta proponendo in questo tempo di Quaresima, in onda ogni sabato alle 21 e poi in replica la domenica alle 7 del mattino e ancora alle 21. È disponibili on demand su radiovaticana.va/105 nelle sezioni I giochi dell'armonia e Orizzonti meditazione. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Naufragare o approdare? Viaggio nell'antropologia biblica. Catechesi di Don Fabio Rosini per il tempo di Quaresima. Quinto incontro. Furti. Realizzazione di Monia Parente.